contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
No. prova.
Prova
1914.
Oggi che è?
Il primo febbraio 2018.
Aspetta, perché si sente un po' basso, mi sa.
Sicura?
Aspetta che io mi avvicino al microfono, ma qui è tutto a posto, qui si sente.
Sì, anche il mio. Sì. Ringraziamo il nostro tecnico alieno.
Allora, che ci ha messo a disposizione una postazione stasera
veramente
clamorosa.
Addirittura ci ha caricato anche tutte le canzoni, così potremmo anche metterne su più di una, a parte il nostro glorioso e anche triste Tapum.
Ma quello ce lo siamo tenuti stretti, siamo arrivati anche a canticchiare.
Esatto, è una canzone che riassume una sofferenza. E ci ha messo su, comunque ci ha caricato altre canzoni, e anche tra l'altro un'altra che parla, che parla dell'Ortigara. Quindi ne avremo...
Sì, avremo di nuovo un repertorio musicale finalmente.
Sì, giustamente anche perché le canzoni sono anche il modo che avevano di esprimersi i soldati durante i vari avvicendamenti, i vari trasferimenti, e anche ricordando i nomi dove tanti trovarono l'ultima ora. Per il momento abbiamo caricato Monte Pasubio, che in questo momento, avvicinandoci appunto al 1918, andiamo avanti un po', difatti siamo in febbraio, a marzo del 18 nel Monte Pasubio venne forse fatta l'ultima mina da parte dei soldati imperiali, prima appunto di quegli ultimi mesi dell'anno scarso, che sarebbe ancora durato quell'immane massacro, quell'inutile massacro, come venne detto da Benedetto XV. Quindi noi vogliamo appunto ricordare, abbiamo caricato Monte Pasubio anche per quello. La mina fu caricata, come ricordiamo, con una cosina come 50 tonnellate di esplosivo. Possiamo immaginare gli effetti deleteri che ha avuto sulla postazione italiana del dente italiano, appunto cosiddetto. Però adesso quel posto è diventato un luogo di pace, un luogo anche che io mi auguro sempre di pellegrinaggio, perché è giusto andare su quei monti e ricordare coloro che non tornarono. Cosa succede? Vedo che sei là. Comunque, tra l'altro, il 31 gennaio invece del 1918 finì la prima fase della battaglia dei Tre Monti, che si trova nell'altopiano, con un nulla di fatto, tra virgolette, perché le postazioni rimasero più o meno immutate. Sono i Tre Monti che prendono il nome della Valbella, Col d'Eccle e Col del Rosso, che si trovano vicino all'osservatorio astronomico, che guardano giù la pianura verso Bassano, verso Marostica. Lì si svolse un grosso scontro, purtroppo, come sempre, costellato da migliaia di caduti, che non vide appunto una sostanziale miglioramento delle cose per ambo i contendenti. Questa si ripeté dopo nel giugno del 18 con la cosa, appunto con l'offensiva del solstizio, che fu l'ultima offensiva dell'impero austro-ungarico, perché pochi mesi dopo definitivamente sancì la sconfitta di quello che era uno dei più potenti imperi, come ricorda il bollettino della vittoria, e costò solamente altri morti che non servirono assolutamente a nulla, se non ad arricchire i pescecani che continuavano a mandare a morire e a riempirsi le tasche di soldi con le commesse militari, alla faccia dei poveri cristi.
E di tutte le promesse per cui quei poveri cristi, comunque, che ci credessero o no, erano lì, perché quello anche da dire, che tutte le volte che ci promettono qualcosa con la guerra, mai che la si ottenga.
Ma assolutamente, gli austriaci si trovarono per contro ormai, come sappiamo, in questi ultimi mesi del 18, in questi primi mesi del 18 ormai erano ridotti veramente alla fame, e tra l'altro si trovarono di fronte le truppe inglesi fatte per venire dal fronte franco-tedesco, che si erano sistemati su quella linea di nome Caberlaba, che taglia tutta quella parte di Asiago, dove appunto gli austriaci si trovano di fronte truppe fresche, troppo corner beef, troppe gallette di buon grano e soprattutto troppe armi di fronte a loro, e quindi obbedirono agli ordini, come dovevano disertare in blocco, avrebbero risparmiato tante vite che appunto a quest'ora sarebbero ancora,
ci saremmo risparmiati anche tanta tristezza, secondo me, se ci fossero stati più casi di ribellioni, perché quello anche che se, boh, a me fa specie, poi dopo è chiaro che qui non è né un salotto né un programma di opinioni, però si cerca semplicemente di scavare anche nei messaggi che ci hanno lasciato queste esperienze.
Assolutamente.
È una delle cose che secondo me dà di più come sentimento, come emozione, la rassegnazione all'ordine costituito e alla demenza del periodo che ognuno vive, perché poi ognuno vive una demenza diversa nei vari periodi storici.
Ma difatti,
ricordandosi
comunque...
che poi il periodo successivo ti prenderà in giro per quello che hai vissuto tu.
Ma difatti, appunto, in quel periodo gli austriaci tentarono l'ultima volta di tentare di sfondare le linee ormai italo-inglesi, e con i francesi che guardavano comunque la Valbella, perché c'erano anche loro, e si scontrarono contro una preponderante forza di artiglieria, perché comunque tra l'altro in Inghilterra c'è una targa con scritto Granezza Switch. Quella targa proviene proprio comunque dall'altopiano, era uno degli ultimi appostamenti inglesi, perché gli inglesi erano ricchi di tutto, e difatti questo si dimostrò quando la testimonianza di un alfiere, Walter Kummer, quando lui caricò le sue batterie da 105 appunto in quelle del Caberlaba, venne subissato da un fuoco infernale di controbatteria da parte delle truppe inglesi, che erano talmente cariche di munizioni e cannoni che si può dire oscurarono il cielo a suoni granate. Walter Kummer difatti è rimasto per sempre sull'altopiano, perché non tornò indietro, perché la sua batteria venne praticamente fatta sparire letteralmente la faccia della terra dal fuoco inglese. Non che gli italiani fossero secondi, nemmeno i francesi, perché cominciarono ad arrivare i grossi calibri, soprattutto gas, perché anche là venne impiegato il gas, ormai gli austriaci erano senza, avevano solo granate lacrimogene, e quindi appunto con la mancanza da parte dell'esercito imperiale tedesco della fornitura di granate a gas speciali, si trovarono veramente a mal partito, e difatti lì iniziò la nemesi di quello che fu uno degli eserciti più forti del mondo, e vide la loro ritirata dopo, lasciando tutto quanto là. L'unica cosa che tornò utile, tra virgolette, di tutto questo sfacelo fu per i profughi che rientrarono nell'altopiano subito immediatamente appena che si cessò l'ultimo colpo di cannone con l'armistizio che sopravveniva il 4 novembre. Trovarono appunto tante cose che dopo tornarono utili. Quei strumenti di morte diventarono per alcuni dei strumenti che riportarono per almeno 20 anni, diciamo così, no, meno, poco più di 10 anni, perché ci fu la guerra d'Abissina e via dicendo. Trovarono segoni, attrezzature, coperte, panno, scarpe, e anche quei fucili che tante volte, appunto come narra la canzone Tapum, significavano la morte, divennero armi da caccia per poter procurare qualcosa da mangiare. Questa è la storia che narrarono i profughi appena rientrati, perché si trovarono cadaveri insepolti dappertutto, depositi di munizioni e purtroppo tante bombe inesplose che continuarono a mietere vittime, fino a che i prigionieri austro-ungarici trattenuti appunto sull'altopiano, perché lo stesso governo austriaco gli aveva chiesto di tenerli perché in patria non c'era più nulla da mangiare, contribuivano ad andare a ripescare questi ordigni inesplosi e comunque quello che i vari eserciti, i vari soldati avevano abbandonato in giro per le montagne.
Ma lì com'è che si sono organizzati? Chi è che ha fatto, cioè, tipo i cadaveri, dove chi li ha rimossi, chi li ha sepolti?
I prigionieri è comunque il genio italiano. Perché comunque i cadaveri era un po' una cosa, dobbiamo contare che c'erano cadaveri insepolti dappertutto, se tuttora ogni tanto ben sappiamo che qualcuno fa ancora capolino per farci ricordare cosa è successo, assolutamente questo penso. Ogni tanto capita appunto che da una scaffa, da una grotta che frana, da una buca fatta per caso, da Pinco Pallino o da comunque da qualche recuperante, salta sempre fuori qualche salma, perché qualche volta venivano ricoperti nella buca della granata dove si erano rifugiati feriti, e comunque dopodiché trovarono la morte perché era impossibile trasportarli a un posto di medicazione, e quindi tante volte tanti cadaveri vengono ripescati perché si trovano su posizioni non segnate. L'unico modo che si ebbe appunto però di riuscire a trovare il più possibile anche i vari cimiterini improvvisati appunto che combinavano i soldati era tramite le mappe conservate dai cappellani militari. Ma tuttora in altopiano qualcuno dice che quelli che hanno recuperato sono solo una minima parte di tutti quanti quelli che effettivamente si trovano ancora dispersi nell'altopiano.
No, beh, questo è fa ricordare però sempre appunto, no, che rassegnarsi a qualcosa e vivere un qualcosa tristemente è da idioti, perché voglio dire, questo ritrovare le salme in giro è quasi veramente una fortuna, non solo perché ti ricordano la guerra e quale guerra, quali folli parti ne hanno visto, i motivi, eccetera. Ti ricordano anche che c'è, voglio dire, quella è la fine per tutti, no? Il decidere il come viversela, però, spetta a te, indipendentemente da quello che hai intorno. Cioè, persino la guerra comunque ti porta a dover scegliere come vivertela. Anche se ci muori, ed è più facile che ci muori che non ne esci vivo, però è il come te la vivi, secondo me, che fa la differenza. Quello sta anche a ricordare non solo quelle salme, ma proprio
assolutamente
il senso della vita e della morte che ogni civiltà o gruppo umano, lasciamo perdere la civiltà, si dà, no?
Comunque effettivamente, dopo, tra l'altro, dobbiamo anche non dimenticare che tante volte recuperare le salme era quasi impossibile, perché tanti venivano dilaniati in mille pezzi da granate, anche perché possiamo immaginare quando ti scoppia di fianco una bomba da un quintale e mezzo, non penso che della tua povera salma, del tuo povero corpo resti chissà cosa. Difatti è sovente che si trovano pezzi dispersi, diciamo proprio così, perché appunto quando sei su un campo di battaglia questi venivano dilaniati in mille pezzi, quindi un po' di là, un po' di qua.
Eppure sai che secondo me dobbiamo proprio, secondo me, anche secondo quello che abbiamo letto e sentito in altre occasioni in trasmissione 1914, ricordo che siamo 1914, siamo partiti in ritardo oggi, però va bene.
Ma non tantissimo.
Dobbiamo proprio a queste guerre, a quello che ci hanno fatto sopra vari dottori, la disinvoltura con cui oggi trattiamo mutilazioni, possibilità di reintegro di arti, cose del genere, no? Siamo molto disinvolti ormai rispetto all'Ottocento, e cavolo, l'esperienza della trincea, perché poi ne sono, sì, tanti sono rimasti lì fatti a pezzettini, però tanti sono tornati senza dei pezzi, e sono tornati, però, per cui da lì bisogna
difatti c'era, vogliamo ricordare, l'Istituto Militare di Bologna, che era all'avanguardia nell'applicare queste protesi, questi poveri cristi che tentavano in qualche modo di recuperare una parvenza umana, perché comunque possiamo immaginare le varie ferite, anche perché tra l'altro ben sappiamo che i medici militari in prima linea era più facile amputare che tentare di salvare, perché non c'era, anche perché per coscienza, diciamo, sapevano benissimo che tentare di curare una ferita era pressoché impossibile, non avevano certo antibiotici, penicillina o comunque sulfamicidi che dopo intervennero nella seconda guerra, quindi loro pensavano a cercare di perlomeno di fare il meno danno possibile, quindi preferivano dire vabbè, tornerai a casa senza un braccio, ma però tornerai a casa. Invece che dire, guarda, tentiamo di curarti il braccio, dopo sopravveniva, come tante volte, spesso cancrena, e andavi direttamente al creatore. Magari qualcuno è riuscito a tornare a casa, anche perché senza questo non avremmo avuto le testimonianze di chi, senza pezzi, diciamo così, senza arti, ritornò a casa per raccontare quello che effettivamente fu la Grande Guerra. Perché comunque era chiaramente...
Proprio perché, come al solito, la stampa ufficiale, comunque su questo almeno dovremmo averlo imparato, in realtà non lo impariamo mai, ma è ovvio che in una guerra poi dichiarata ci siano le censure, no? Però è meno ovvio che quelle censure diventino storia per i più, voglio dire, effettivamente la Prima Guerra Mondiale ce l'abbiamo oggi raccontata con molta più ricchezza di particolari che non all'epoca,
sì,
o subito dopo. E invece è subito dopo che tutta una serie di persone hanno raccolto le loro testimonianze, hanno provato a ragionarci sopra, ci sono state persone che le hanno studiate, eccetera. Non tutto questo sapere, però, è riuscito, tutte queste narrazioni sono riuscite a raggiungere le persone, la maggior parte delle persone. Questo è anche uno dei motivi per cui è bello leggere tutte queste cose ancora, che non è una perdita di tempo mai rileggerle.
Ma stanno appunto qualcuno, qualche veramente volonteroso, sta cercando di riportare in auge quel massacro che fu appunto la Grande Guerra, sta cercando di riportarlo alla luce, perché comunque non vuole che venga dimenticato. Chiaramente non sono assolutamente mercenari, ma è gente che lotta contro la guerra, perché leggendo, magari avendo avuto un parente, qualcuno, come appunto dietro le quinte stavamo parlando di questo avvocato di Brescia che ha ripercorso in Russia la tragedia del prozio che dalla Russia non è più tornato, e si sono fatti una settimana a ritroso nella steppa, dove trovarono nell'ultima ora tanti giovani mandati a morire dal fascismo, e aver subito 2 giorni di tormenta di neve, con attrezzatura comunque all'avanguardia, non certo quella dell'epoca, si sono immedesimati in quella grande tragedia che fu appunto quella ritirata.
E ricordiamo che l'attrezzatura dell'epoca non era perché quell'epoca non permettesse qualcosa di meglio. Intanto c'erano altri eserciti che avevano qualcosa di meglio. Poi non dimentichiamo che tutta la storia dell'alpinismo, cioè dell'approccio a temperature e ambienti estremi, fatto dalle classi chiaramente alte, quindi nobili, ricchi, eccetera, però anche da quelli che ci vivono sui territori, quindi sulle montagne, che
sì, assolutamente,
erano in grado di pensare, confezionare e distribuire ben altro materiale per riuscire a resistere.
Chiaramente,
cioè, sono scelte anche quelle, come oggi, quando tutta una serie di interessi, di malaffare, eccetera, si mangia a monte, via via scendendo, tutti i soldi che servirebbero per una serie di attrezzature, e poi uno può essere più o meno d'accordo, ma lo Stato funziona così, e agli ultimi in catena arrivano le schifezuole.
Ma chiaramente di fatti le truppe austro-ungariche ben avevano disposto le varie montagne, dove comunque veramente era una guerra da aquile, proprio diciamo così, avevano predisposto tutti i valligiani, gente che comunque solo annusando l'aria poteva sapere cosa poteva arrivare, se una tempesta di neve o comunque venti gelidi, conoscevano dove erano, mentre tante volte il comando italiano, irresponsabile come sempre, mandava su quote improponibili fanti marchigiani, siciliani, cioè chiaramente loro non potevano sentire come sentiva un montanaro anche solo l'odore della valanga, perché erano gente abituata ad avvertire certi segnali di una valanga imminente. Quindi questi poveretti si trovavano a camminare su un vaio, a marciare su un vaio in mezzo alla neve, che al momento arrivava la morte bianca, che era purtroppo una delle cause di mortalità, perché già gli stessi austro-ungarici facevano fatica a poter capire, però limitavano appunto questi danni, perché comunque mandavano gente esperta di queste cose che percepiva il pericolo prima che succedesse, e questo costò molte meno vittime dovute a degli inverni terribili, mica quelli di adesso, dove c'è il global warming che sta facendo sciogliere più di che neve viene giù acqua, mentre all'epoca quando veniva giù di brutto. Quindi loro sapevano percepire anche dal rumore del vento, da tante cose appunto, che c'era un pericolo imminente, e difatti salvò la vita a tante persone. Questo
è certo che la strategia militare di certi eserciti dovrebbe essere applicata anche ogni tanto nella vita quotidiana, perché ogni tanto ci si dimentica che non si può essere esperti in tutto, e tante volte si va ad affrontare ambienti che non si conoscono, yuppi yuppi ya ya ya,
assolutamente.
giusto per dirne una, la montagna continua a essere un ambiente che ha, anzi, a maggior ragione che ricordavi i cambiamenti climatici in corso, è vero, e ci sono, e si stanno anche trasformando le nostre Alpi, e nonostante questo tutta una serie di interessi legati, questo è un caso, al turismo e agli affari che ci ruotano intorno, vai, tante persone si ritrovano veramente in ambienti dove ci dovrebbe essere un'altra attenzione, e invece neanche questo abbiamo imparato.
No, assolutamente.
Adesso col capitalismo pensi pago e va bene così, ma non stai pagando una conoscenza, stai pagando un attrezzo, stai pagando una persona, ma non è la stessa cosa. Cioè, quello noi, non solo la strategia militare ha fatto difetto in questo, ma per altri eserciti questo è stato fondamentale, ma l'esercito prussiano è dall'Ottocento che dava dimostrazione di essere capace di vedere e prevedere il benessere anche dei propri soldati, pur di non, cioè, magari investire.
Esatto, assolutamente. Difatti lo vediamo dalle piccole cose, lo vediamo anche dagli armamenti, dall'elmetto, da quello, dall'altro.
I tessuti anche, vengono dall'Ottocento i tessuti che in quell'esercito hanno indossato i soldati, erano già quelli col principio che poi oggi ci fanno vedere delle cose pazzesche, per cui tessuti leggerissimi che ti tengono a meno 30, a meno 40.
Difatti
lì è iniziata lì la sperimentazione, e i primi ad avere dei tessuti pazzeschi erano proprio loro.
Sì, no, ma comunque anche le truppe da montagna austriache, appunto, anche perché tra l'altro loro non tralasciavano nulla, anche soprattutto le vie che portavano i rifornimenti, perché loro riconoscevano il vaio pericoloso dal vaio buono, quindi magari rischiavano una strada più lunga ma più sicura che non, come facevano tante volte gli italiani, poveretti, partivano con la via più breve, però che era molto più pericolosa, mentre gli austriaci preferivano risparmiare vite umane e perdere un'ora in più.
Penso che questo ormai sia chiaro, cioè il disprezzo della vita umana in questo paese ha veramente pochi raffronti, cioè, ma non per, voglio dire, quello britannico non è che abbia mai avuto tanta pietà nel giocare vite umane, però di solito preferibilmente quelle altrui, non quelle dei propri cittadini, no? Invece in questo paese non si capisce come mai i primi a pagare il prezzo di questo disprezzo.
Ma no, proprio, difatti quando sentiamo la storia che venivano mandati sull'Adamello fanti marchigiani, era una cosa veramente infame, perché mandare dei contadini che sempre vissuti in pianura su un clima più o meno...
Vabbè, magari mito. Vengono dagli Appennini, scusa.
No, purtroppo no, difatti questa era una cosa che si chiedevano anche gli stessi alpini, che chiedevano cioè, cosa ci venite a fare voi qua? Noi abbiamo bisogno di truppe da montagna, non di fanti, perché comunque, difatti, i fanti subito si trovano a mal partito, perché non avevano l'esperienza e comunque la minima conoscenza di cosa vuol dire un inverno in montagna. Infatti morivano congelati, broncopolmonite, appunto, o non riconoscevano i segni del congelamento, mentre un alpino vedeva subito al volo che comunque c'era un arto che stava per partire, e quindi aveva tutte le sue contromisure, addirittura anche il grasso, qualsiasi cosa che loro potessero per portarsi via da casa lo facevano. Infatti loro vestivano di lana fatta in casa, perché comunque, altro che il farsetto che ti dà il Regio Esercito all'epoca, che potevi tutto al più, non so, pulirci il fucile, mentre questi avevano cose di casa che erano calzerotti, tutto quanto quello che potevano portarsi da casa, perché sapevano cosa li aspettava. Il fante marchigiano, comunque, anche veneto per carità, mica, però quando si trova sopra 3000 metri, dove bastava una tosse per essere fottuto, quello non ci stava. Difatti questo non si vedeva nelle truppe austriache, perché mandavano esclusivamente montanari.
Giusto. Allora, cosa dici? Facciamo lo stacchetto musicale?
Sì, dato che ce l'abbiamo, lo facciamo.
Adesso che sono già le 19 e
25.
25, per cui...
Monte Pasubio,
ci risentiamo tra pochi minuti in diretta 1914, e poi possiamo concludere, ricordo, ai 45 la fine della trasmissione. Eccomi di nuovo in piena voce, sono io che mi sposto male, ce lo dico al tecnico, e
ci controlla, non ti preoccupare.
Grazie. Vabbè. Allora, intanto... È quasi commovente. Mi sa che l'ho tirato su troppo.
Sì, perché ci è arrivato un consiglio del nostro tecnico alieno.
No, che ringraziamo veramente di nuovo perché
è bravo e anche bello.
Questa cosa. No, però aspetta che abbasso un attimo.
Sì, abbassiamo un po' perché
ci sembra esagerato l'effetto. No, adesso mi pare che sia buono. Vero? Prova,
ci siamo. Sì, scusa, stavo guardando forse un attimo dove ero partito.
Dai, no.
C'è? Troppo
sì,
basso?
Ma secondo me è un po' alto invece.
Vabbè, allora abbassiamo un po'.
E nel frattempo, sì, dai, secondo me va meglio così. Va bene, dai. Allora, abbiamo detto, sì, perché siamo delle cavie, non te l'ho detto.
Assolutamente
perché,
sì, cioè, siamo delle cavie.
Siamo tutti abituati a essere cavie già da un pezzo, è chiaro. Che dopo, no, non sto dicendo una cavolata, dopo la bomba nucleare della Seconda Guerra Mondiale, qualunque esperimento si faccia in tantissimi campi, ormai uno dei laboratori più gettonati è direttamente il pianeta. Poi hanno... Sì, no, poi dopo, voglio dire... cercano di riprodurre in laboratori al chiuso con delle variabili fermate, cioè con condizioni controllabili, tutta una serie di verifiche, di test, eccetera. Però i test principali intanto ce li stiamo vivendo tutti, però non siamo a questo livello qui a radiazione.info. E ci siamo contenti di fare le cavie ben volentieri di chi dietro ci mette del lavoro volontario assolutamente rarissimo ormai, perché cioè o sei sottopagato ma scontento, ma essere contento volontario è veramente una condizione per pochi esseri,
pochi esseri,
quindi,
esatto,
cioè ringraziamo chi dietro fa tutto ciò e noi ce ne approfittiamo mentre facciamo le cavie, vi facciamo sentire qualche cosa. Al di là delle nostre opinioni, ritorniamo alle nostre voci invece un po' più ma non è questione di serietà, perché l'Aki più che andiamo oltre, ma proprio delle voci diverse che altrimenti non sentiremmo. Quindi appunto, andiamo all'Italia ancora.
Delle sconfitte da custode della rete Atariusa di Marco Patricelli, che parla appunto dei vari insuccessi delle truppe dell'esercito dell'epoca. Purtroppo la guerra non è mai giusta, e comunque in ogni caso di sicuro è grazie anche comunque a nomi che purtroppo dopo divennero tristi anche nella Seconda Guerra Mondiale, che questi poveri soldati italiani si trovano veramente al malpartito sotto la spinta, appunto, come dice il libro, che l'urto austro-tedesco sul tagliamento si abbatte dal 31 ottobre al 4 novembre, quando a ragione della difesa ritardata italiana che pone un secondo argine temporaneo sulla Livenza, efficace per i 4 giorni necessari affinché le truppe potessero riattestarsi sulla riva occidentale del Piave e bloccare l'invasione. Il 3 novembre Cadorna ordina il ripiegamento sulla linea del Piave, dove intende giocare l'ultima carta battendomi risolutamente lui, per quanto lo consentirà lo spirito delle truppe. Quindi continuiamo ad accusare i poveri soldati italiani dello sfacello, della disfatta, della rotta infame che fu Caporetto, poiché un'ulteriore ritirata su una linea più arretrata equivarrebbe allo sfacello dell'esercito senza salvare l'onore delle armi. Il suo onore prevalentemente, mi sa, così dice lui. Il 7 novembre il grosso della terza armata comincia i dispiegamenti sulla destra del Piave, mentre quel che resta della seconda continuava a ritirarsi verso quel fronte sostenibile, così come preciso il bollettino dell'8 novembre. Nella giornata di ieri è proseguito il ripiegamento della nostra linea. Il movimento di grossi reparti ha potuto compiersi indisturbato. Le truppe di copertura, con numerosi combattimenti valorosamente sostenuti tra le colline di Vittorio Veneto e la confluenza del Manticano nell'Ivenza, hanno ritardato l'avanzata dell'avversario. Gli austro-tedeschi, drogati da una successione apparentemente infinita di successi, moltiplicano su ampia scala il concetto dell'infiltrazione senza starsi troppo a curare della logistica. Quel che loro manca, soprattutto a livello di rifornimenti, lo offrono gratis gli italiani. Il bottino è mostruosamente cospicuo. I soldati imperiali, provati dalle restrizioni alimentari, si sottollano e sbevazzano con le scorte reso esercito e con quello che trovano nelle case città e di campagna senza ritegno. Gli austro-tedeschi sono ubriachi di vino di vittoria. A livello di alti comandi sembra mancare una pianificazione strategica accurata, così come era stata nelle prime frasi di Waffen-Treu della fedeltà d'armi. Il crollo verticale italiano, paradossalmente, accentua i difetti di fondo, più che esaltare gli evidenti pregi mostrati sul campo di battaglia degli imperiali del Zonzo al Piave. Viene ingenerata la falsa convinzione che gli italiani non abbiano più la forza di reagire, e allora Belov, il 10 novembre, vara una seconda fase dell'offensiva, quella che dovrà passare il Piave e farla finita una volta per tutte con l'Italia, distruggendone l'esercito. Ma il vento è cambiato. Nei dibattiti parlamentari la parola patria ha perso gli allori retorici per ritrovare la sua essenza. I soldati battuti a Caporetto, stanchi e sfiduciati, stavano per trasformarsi in quelli tenaci e combattivi del Piave. Senza soluzione di continuità, il Regio Esercito si impegna nella battaglia d'arresto che si svilupperà nelle due fasi che vanno dal 10 al 26 novembre e poi dal 4 al 30 dicembre. Il 5 novembre il ministro Bissolati aveva scritto a Treviso un telegramma con precedenza assoluta al premier Orlando. Truppe alto tagliamento cedono compromettendo ritirata colonne carnie, nemico incalza direzione occidentale insistendo un movimento aggirante. Nostro comando trovasi sprovvisto esatte notizie circa causa e prevalenza nemica. Interpellato comando impiego deputati, ebbi risposta migliore impiego sarebbe loro presenza fra truppe combattenti, cosa non possibile per tutti. Complessivamente situazione niente rassicurante, ciò ripeto crudamente per vostra norma tale, essendo mio dovere. Un assai poco incoraggiante prelude alla conferenza di Rappallo del 6-7 novembre e alla conferenza di Peschiera dell'8, alla quale partecipano i premier David Lloyd George e Paul Painlevé, il generale Jean Smuts, il ministro di Stato Harry Flanky Boulon, l'Italia rappresentante, oltre che da Orlando, dal confermato ministro degli esteri Sidney Sonnino, dal sottocapo di Stato Maggiore Carlo Porro, da Bissolati e il segretario Luigi Aldovrandi, Marescotti. Per tamponare la situazione nel timore che dopo il crollo della Russia venga a mancare anche l'apporto dell'Italia, viene promesso l'invio di rinforzi, ma limitato a 6 divisioni. Gli italiani chiesero l'immediato invio di 15 divisioni inglesi e francesi, dichiarando che sul fronte il rapporto fra battaglioni austriaci italiani era di 811 a 377. Foch affermò che si trattava di una ridicola esagerazione, e in effetti lo era. Ma che si arrivasse a una stima del genere, scrisse in seguito Lloyd George, altro non era che una prova ulteriore del panico che aveva invaso lo Stato Maggiore italiano. Con i numeri gli italiani mirano sempre altro, sovrastimano la presenza tedesca, vengono tacitati da inglesi e francesi, che hanno invece informazioni dettagliate sulle composizioni dell'esercito imperiale, e rimettono in riga alcune confuse e azzardate asserzioni di Porro, che pure godeva di una qualche considerazione tra gli alleati. Per silurare Cadorna, Orlando approfitta della proposta di Lloyd George di formare un consiglio supremo di guerra alleato con sede a Versailles. Ci manderà proprio Cadorna, offrendo una via d'uscita morbida alternativa a un eclatante esonero che ha già deciso un accordo col re. Gli alleati pretendono la sostituzione dei comandi artefici di Caporetto a partire dalla riorganizzazione dello Stato Maggiore. Le parole adoperate dal presidente Georges Clemenceau per illustrare la situazione in Italia non lasciano margine a tentennamenti. Il principale errore commesso dal Comando Supremo Italiano fu l'erronea disposizione verso nord delle sue armate, e solo questo errore bastò a portare alla catastrofe. Gli esperti militari avevano già indicato questa situazione come pericolosa ed avevano sottolineato che i piani strategici di entrambe le armate potevano essere sconvolti dal nemico se questi, tenendo l'altopiano che le divideva, avesse deciso di attaccare su entrambi i lati con forze sufficienti, ed è proprio questo ciò che avvenne. La rotta della seconda armata, seguita da quella della terza, lasciò il fronte completamente sguarnito. Questo errore era connesso a molti altri, principalmente dovuti alla cieca fiducia riguardo alla solidità delle posizioni conquistate. E come potremmo scusare la completa mancanza di trinceramenti in vista di una possibile ritirata, del fatto che non sia stata costruita una sola strada o un solo ponte, a parte i 5 vecchi già esistenti, per favorire il ritirato al tagliamento. Il congestionamento prodotto da una tal massa di uomini e materiali sulle rive del tagliamento, intenti ad attraversarlo, costò molto caro all'esercito italiano, che registrò perdite di ulteriori materiali quasi pari a quelle già subite nel momento in cui i depositi caddero in mano al nemico. Il 6 novembre, capitalizzando la resistenza sul fiume Tagliamento, Cadorna aveva ordinato il riempiegamento dell'intero esercito sulla linea del Piave. Agli austro-tedeschi, tranne episodi isolati, era mancata la possibilità di accerchiamento. Il caos c'era stato e come. Non però la catastrofe irreversibile. I punti prefissati a Rappallo vengono suggellati a Peschiera. L'8 novembre. La presenza di Vittorio Emanuele III da un lato di garanzia agli alleati, dall'altro dimostra che la corona ratifica le scelte e se ne fa garante. Il Savoia parla con energia e con dignità, è lui a spiegare in inglese a Lloyd George e in francese a Painvelet, questi parla solo la propria lingua, come si è arrivati alla sconfitta di Caporetto. passa dettagliate argomentazioni militari a quelle politiche e sociali interne, mostra conoscenza dei fatti e un'inusitata profondità di analisi. Illustra gli avvenimenti e le soluzioni ai problemi, è sempre lui a rassicurare sulla tenuta dell'Italia e soprattutto sulla tenuta della linea del Piave, sulla quale non ha alcun dubbio. Ci mette la faccia e non solo, mette in gioco il trono. Se il Piave non regge, non avrebbe alternativa all'abdicazione. Lascia la parola di un re e questo è uno dei momenti più alti del suo lungo regno, forse anche l'unico, direi. Prima di incontrare i rappresentanti francesi e inglesi, ha detto chiaro e tondo agli italiani che la situazione militare l'avrebbe illustrata solo lui, per poi lasciare spazio alle discussioni. Non era pienamente convinto della giustezza della richiesta alleata di sostituire Cadorna in via preliminare rispetto all'invio di rinforzi, ma asserisce già di aver già disposto di affidare l'incarico di capo di Stato Maggiore al generale Armando Diaz, affiancato al generale Giardino, ex ministro della guerra, e con Badoglio come vice. In questo modo ha sventato l'ipotesi avanzata agli alleati di nominare il vertice reso esercito il duca d'Aosta, il cugino del ramo cadetto di Savoia, quelli alti, belli e fortunati con le donne e con le armi. Questo Vittorio Emanuele non avrebbe mai avallato, ci credo. Il maresciallo Focca era stato più che esplicito nel rimarcare da subito che l'alto comando è virtualmente inesistente, gli stati maggiori non hanno azione e i loro ordini non sono eseguiti. Bisogna allontanare Cadorna al comando, mettere al suo posto il duca d'Aosta, un nome che al re faceva lo stesso effetto del gesso sulla lavagna. La linea del Piave è stata fissata da Cadorna nell'ordine del giorno del 7 novembre, pregno di retorica e di virile sintassi. Con indicibile dolore, per la salvezza dell'esercito della nazione, abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, bagnato al sangue e glorificato al più puro eroismo dei soldati d'Italia. Ma questo non è ora di rimpianti, è ora di dovere, di sacrificio, di azione. Nulla è perduto se lo spirito della riscossa è pronto, se la volontà non piega. Già una volta sulla fronte trentina l'Italia fu salvata dai difensori eroici che tennero alto il suo nome in faccia al mondo e al nemico. Abbiamo quelli d'oggi d'austera coscienza del grave e glorioso compito ad essi affidato. Sappia ogni comandante, sappia ogni soldato qual è questo sacro dovere, lottare e vincere, non retrocedere di un passo. Noi siamo inflessibilmente decisi, sulle nuove posizioni raggiunte dalla Piave allo Stelvio, si difende l'onore e la vita dell'Italia. Sappia ogni combattente qual è il grido e il comando che viene dalla coscienza di tutto il popolo italiano, morire, non ripiegare. Intanto lui se ne stava tranquillo con i savoiardi imburrati. Neanche la fine dell'esperienza di comandante in capo deflette dal suo credo militare. Il successore di Diaz, in attesa di scardinare l'assetto stesso dell'esercito di Cadorna per rifondarlo con una positiva ricaduta, generalizzata sul trattamento e sul benessere della truppa e quindi sul morale e sull'efficacia bellica, assume il comando con un ordine del giorno di una sciuttezza esemplare. Soldati di terra e di mare, assumo la carica di capo di Stato Maggiore dell'esercito e conto sulla fede e sull'abnegazione di tutti. Tutto qui e c'è tutto. È l'8 novembre, Vittorio Emanuele III firma il 10 al quartiere generale e proclama la nazione per la resistenza a oltranza, non prima però di aver cancellato la tronfia retorica frase iniziale vergata da Orlando. Un'immensa sciagura ha straziato il mio cuore di italiano e di re, sostituendola con una più sobria di suo pugno. Italiani, il nemico, favorito da uno straordinario concorso di circostanze, ha potuto concentrare contro di noi tutto il suo sforzo. All'esercito austriaco, in 30 mesi di lotta eroica, il nostro esercito aveva tante volte affrontato, tante volte abbattuto e giunto adesso l'aiuto lungamente invocato, atteso, di truppe numerose da agguerrite. La nostra difesa ha dovuto piegare ed oggi il nemico invade calpesta quella fiera e gloriosa terra veneta da cui l'avevamo ricacciato. L'indomita virtù dei nostri padri e l'incrollabile diritto d'Italia. Italiani, da quando proclamò la sua unità e la sua indipendenza, la nazione non ebbe mai ebbe ad affrontare più difficile prova. Ora guardiamo in faccia all'avversità con virile animo impavido. I cittadini cui la patria aveva già tanto chiesto di rinunzie, di privazione e di dolori, risponderanno al nuovo decisivo appello, con un impeto ancora più fervido di fede e di sacrificio. I soldati che in tante battaglie si misurarono con l'odiato invasore, ne spugnarono i baluardi e lo fugarono dalle città, col loro sangue redente riporteranno di nuovo in avanti le lacce e le bandiere gloriose al fianco dei nostri alleati fraternamente solidali. Italiani, cittadini e soldati, siate un esercito solo, ogni viltà è tradimento, ogni discordia è tradimento, ogni ricriminazione è tradimento, questo mio grido di fede incrollabile nei destini d'Italia suoni così nelle trincee come in ogni remoto lembo della patria, e sia il grido del popolo che combatte, del popolo che lavora, al nemico che ancor più sulla sua vittoria militare conta sul dissolvimento dei nostri spiriti e della nostra compagine, si risponda con una sola coscienza, con una voce sola, tutti siamo pronti a dar tutto per la vittoria e per l'onore d'Italia.
Ecco, ma se tutto questo se lo ricordava nel 1915 e magari riusciva anche a evitare una serie di morti infinita e ottenere esattamente la stessa cosa che ha ottenuto così?
purtroppo...
No, cioè, voglio dire, accuratissimo appello, un senso ce l'ha, perché oltre al...